Buongiorno fratelli, preghiamo il nostro Signore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che è potere e potenza. Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo ancora una volta che sia glorificato il tuo nome, santificato nel tuo popolo. A tutti coloro che ascoltano questa parola, Signore, che possa dar frutto e produrre 100%. Signore, ti chiedo, oh mio Dio, da questo momento che mi aiuti a poter dare il consiglio della tua parola, che sii tu, Signore, a svegliare i cuori, arrivare all'anima e a fare i cambiamenti necessari per la nostra vita, nel nome di Gesù. Il Signore Gesù Cristo, in una opportunità, davanti a 10 lebbrosi che erano arrivati per chiedere la loro guarigione, in altre opportunità Gesù sicuramente li avrebbe guariti immediatamente, però in questo era un caso speciale. Il Signore ha fatto qualcosa di molto differente, gli ha detto che si andassero a mostrare al sacerdote. Tutto questo ha una spiegazione alla luce dell'Antico Testamento, perché i sacerdoti a quel tempo non solamente avevano responsabilità di carattere spirituale e l'istruzione nella parola, se non che essi fungevano anche come agenti di salute che guardavano che esistessero una buona salute nel popolo. Essi determinavano che una persona doveva stare in quarantena, o lo esaminavano, o se una casa era sufficiente pulita, poteva essere abitata, insomma tutte queste cose, quella che da noi fa un medico, un ufficiale sanitario, diciamo. Allora, quando Gesù gli dice che si andassero a mostrare ai sacerdoti, perché essi dovevano, sacerdoti dovevano evaluarli a questi 10 malati affinché si potessero incorporare al gruppo sociale, perché i lebbrosi vivevano in una forma isolata, in un luogo speciale per i lebbrosi. Allora la domanda è: come mai Gesù li manda dai sacerdoti affinché li possano evaluare per reincorporarsi alla società perché sono sani? Quando Gesù gli ha detto questo, essi erano ancora malati, erano evidenti la lebbra nel suo corpo. E allora, quando essi hanno creduto la parola di Gesù, hanno cominciato a camminare, e durante il loro camminare per fede, dice la Bibbia, che camminando sono stati guariti. Allora si sono resi conto che durante il cammino la loro pelle è stata restaurata ed era come la pelle di un bambino appena nato, qualcosa di meraviglioso. E vediamo questi 10 uomini camminando per fede. Allo stesso modo, fratelli, Dio chiama voi e me a camminare per fede, e nel cammino della fede comincerà a sorprenderci e a fare maraviglie. Questo è successo anche con la vita di Abramo, quando Dio ha detto a Abramo: esci dalla tua terra e dalla tua parentela. Nell'istante in cui Abramo ha cominciato a camminare, ha cominciato a vedere le risposte. Nel cammino, durante il cammino della fede, cominciamo a vedere cose interessanti e bellissime nella nostra vita. E una delle cose che Dio stava facendo nella vita di Abramo era cercare di modificare il suo carattere, perché volendo o no, fratelli, noi abbiamo accettato la sfida di camminare per fede in Cristo come il nostro Salvatore, come il nostro Signore, e questo non significa che siamo perfetti, abbiamo le nostre proprie debolezze. Allora, quando voi e Dio cominciamo a camminare per fede, ci siamo praticamente sottomessi alla pulizia delle malformazioni del nostro carattere, affinché il proposito di Dio e la fede si sviluppi nella nostra vita. Gesù ha detto: il vino nuovo si deve mettere in odri nuovi. La fede, il regno di Dio è potente e meraviglioso, però deve essere compatibile con lo sviluppo della nostra vita, ossia con la nostra maturità spirituale. Quando Dio ha detto ad Abramo che uscisse dalla sua terra, Abramo aveva 75 anni, e il fatto di avere tanti anni non significa che siamo maturi spiritualmente. Possiamo essere maturi cronologicamente, però non spiritualmente. Per questo, fratelli, è importante che intendiamo che dal momento in cui voi e Dio decidiamo camminare per fede, Dio cercherà con un miracolo di compiere un miracolo nella nostra vita, che è cambiare il nostro carattere. Per questo parleremo in quest'ora di questo tema: camminando per fede si ottiene maturità spirituale e cambio interiore. Quando cominciamo a camminare per fede, Dio comincia a fare il miracolo interiore del nostro carattere, e a poco cambierà in un carattere spirituale. Ci sono delle cose fondamentali che chiedo puntualizzare. In primo luogo la selezione che egli fa secondo il progetto che egli ha, e in secondo luogo ha a che vedere con la formazione e la maturità spirituale affinché si sviluppi il suo progetto. E questo lo vediamo in questi tre capitoli che vedremo rapidamente nel libro di Genesi. Quando parliamo della selezione per il progetto, vediamo nel capitolo 12 di Genesi, Dio in altre parole prende l'iniziativa. Grazie, perché Dio prende l'iniziativa, perché egli sa per il suo amore che lo spinge a fare questo. Per questo dice la Bibbia che noi abbiamo Dio perché egli ci amò per primo, cioè l'iniziativa della salvezza nasce da Dio. Vediamo allora qua, fratelli, tre cose molto interessanti di questa iniziativa divina, che sono la visione, la elezione e la chiamata che Dio fa ad Abramo. E questo ha a che fare con la sua e con la nostra vita. Per questo il versetto 1 del capitolo 12 di Genesi dice: Or l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò, e io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Ciaran. Vediamo qua, fratelli, come Dio prende l'iniziativa. Primo, in base alla visione che egli ha. E qual è la visione di Dio? La visione di un popolo che sia testimone della verità. Per quel tempo non erano passati molti anni del diluvio, la popolazione però era cresciuta, c'erano diverse città, e lo stesso DNA spirituale di ribellione che c'è stato per esempio in Caino e nella sua discendenza, conosciuta come la discendenza dei figli degli uomini, che allo stesso modo si riflette nella vita di Cam, uno dei figli di Noè che si è ribellato contro Dio. Allora vediamo qua che da questa discendenza di Cam comincia a popolare la terra, ed essi cominciano a costruire alcune città, specialmente nell'area di Babilonia. Vediamo che in quel momento era Babele, però sono sorte altre città come Ur dei Caldei e altre come Arane e tutte queste città avevano con fondamento l'idolatria. Basicamente uno dei culti predominanti era il culto alla luna e ad altri dei. E allora quando Dio chiama Abramo è perché aveva una visione, egli aveva bisogno di un popolo che fosse testimone della verità, perché c'è una necessità di portare alla luce la verità come contrappeso alla menzogna. Fratelli, non è possibile lasciare l'umanità senza luce, era necessario portare la verità, perché Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In altro modo, quando una persona crede alla menzogna, basicamente è una persona che resta schiava. Allora una persona ignorante della verità di Dio è una persona facilmente controllabile da parte di qualsiasi manipolatore, sia umano o diabolica. Allora è per questo che è fondamentale che si conosca la verità. Dio aveva una visione di creare un popolo affinché questo popolo testimoniasse della verità, e ha formato un popolo che io solitamente chiamo un popolo fiaccola, che è la Chiesa. E uno si può chiedere perché Dio ha scelto la nazione di Israele, la nazione ebrea. Alcuni credono che Dio può fare differenze di persone, però Dio non lo fa. C'è una ragione biblica per la quale Dio ha scelto questo popolo per portare a luce la verità. Vediamo in Deuteronomio capitolo 7 versetto 6, dice così: poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, che è l'Iddio tuo, l'Eterno l'Iddio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi d'ogni altro popolo. ma perché l'Eterno vi ama. Perché Dio ha scelto Israele? Per amore. Che cosa aveva di speciale Israele? Niente. Era il più insignificante dei popoli di quel tempo. Era quello che aveva meno qualità, meno prerogative sociali e culturali per poter essere scelto da Dio, per poter essere un popolo fiaccolo, un popolo che portasse alla luce la verità. È stato solamente un atto di misericordia. Questo stesso principio noi lo vediamo in tutto il corso della Bibbia. La Bibbia dice che Dio sceglie le cose più piccole per svergognare le grandi. Vediamo un Davide che vince un Golia, vediamo come Dio sceglie un piccolo popolo, come poter sviluppare un progetto maestoso, perché Dio è così umile che sempre si glorifica nelle cose piccole. Per questo vediamo Gesù che nasce in un presepe, perché Dio sceglie quello che non è per svergognare quello che è. Allora vediamo qua, fratelli, che Dio ha scelto voi e ha scelto me affinché formassimo parte di questo corpo, perché è pur pura grazia, per puro amore che Dio ci ha chiamato. Allora, fratelli, perché Dio ha visto in quella discendenza di Abramo, ascoltate bene questo, che viene la discendenza di Sem, la discendenza della fede. In questa discendenza troviamo Adamo con la sua eredità spirituale. Abramo risponde positivamente a questa eredità quando Dio lo chiama, perché Abramo ha accettato di poter abbracciare questa eredità. Dio spande il suo amore verso di lui. Abramo ha accettato questo progetto divino per formare un progetto speciale. Ricordate che Abramo viveva in mezzo a una cultura idolatrica con molta menzogna, però Abramo accetta questa visione di Dio. Per questo il Signore Gesù Cristo in opportunità ha detto: la salvezza viene dai giudei. Perché? Perché Gesù nella sua natura umana è venuto dai giudei. Maria era giudeo, Giuseppe era giudeo, gli apostoli erano giudei, i 120 nel luogo alto erano giudei. Quasi tutta la prima chiesa dei primi anni erano giudei. Quando voi andate in Israele, vedete in uno dei cimiteri della città, arrivate al cimitero del primo secolo, i nomi sono tutti scritti in ebreo. Che cosa significa questo? Che i primi fratelli in Cristo sono stati tutti giudei. Allora voi e Dio per la fede in Cristo siamo venuti ad unirci a questo popolo che Dio ha redento. Ricordatevi che con il nascere della Chiesa la parola si estende non solo al popolo giudeo ma anche ai gentili. Vediamo la casa di Cornelio, vediamo in Samaria che la parola viene predicata, come dice la Bibbia in Efesini capitolo 2, dice che di due popoli, come del popolo giudeo, come del popolo ebreo, il popolo gentile è diventato un popolo solo per mezzo del sangue dell'agnello di Dio. Che cosa succede allora? Siamo un solo popolo. Noi siamo qua perché un giorno noi abbiamo accettato questa eredità di fede in Cristo, il nostro Salvatore, e adesso formiamo questo corpo meraviglioso che si chiama Chiesa. E non è per razza, non è per posizione socio-economica, se non che apparteniamo all'eredità che abbiamo in Cristo, il nostro Salvatore. Allora, fratelli, la Chiesa, Dio l'ha chiamata affinché, come dice prima Timoteo 3,15, siamo colonna e baluardo della verità. È fondamentale che intendiamo questo. Quando siamo stati chiamati da Cristo, nella visione di Dio per voi e per me è che siamo una fiaccola della verità, affinché il mondo non resti nelle tenebre, affinché il mondo conosca qual è il cammino, la verità e la vita. Di fatto allora, essendo appartati per Dio, diventiamo un popolo, come dice in Deuteronomio, un popolo speciale. Di fatto la parola chiesa in greco significa basicamente chiamati fuori, ex chiesa, un un popolo, un gruppo che è stato chiamato, scelto per formare questo corpo spirituale affinché la luce stia risplendendo. Voi ed io, fratelli, e molti fratelli di fratelli durante tutta la storia e oggigiorno anche, veniamo ad essere parte di questo gruppo con una visione meravigliosa. La visione è che la verità venga alla luce. Allora Dio chiama Abramo con questa visione, però vediamo anche l'elezione dentro l'eredità della fede. Quando dice Dio però aveva detto ad Abramo, allora per scegliere, per aver scelto il cammino della fede, Dio sceglie Abramo, è un atto d'amore da parte di Dio, per puro amore Dio ha scelto voi e me, perché Dio prevedeva che un giorno avremmo risposto positivamente al messaggio che ci ha mandato Cristo. Allora vediamo che questa visione allora diventa una elezione, questa elezione produce una chiamata, e ha detto Dio ad Abramo, vattene dalla tua terra. Fa allora una chiamata ad Abramo. Quando è successo che Dio vi ha chiamato? Quando avete ascoltato la parola di Dio? Chissà, molti di voi hanno ascoltato vari messaggi in tanti anni, da un pulpito, dalla radio, televisione, uno in bus, qualcuno vi ha testimoniato e vi ha parlato di Cristo. Però quando Dio stava usando quella persona o quel mezzo per affinché noi ascoltassimo l'Evangelo, vuol dire che Dio ci stava chiamando, e allora per il potere della parola e il redarguire dello Spirito, allora noi diamo una risposta, e questa risposta fa in modo che noi entriamo a far parte di questo gruppo speciale di Dio. Quanti sono speciali davanti di Dio? Gloria a Dio! Ed è così, e non è per mancanza di umiltà, è il riconoscimento della verità. La Chiesa è un popolo speciale, per Dio. Come ha scelto Abramo? Vediamo che Abramo è stato speciale perché lo chiama per una missione, e questo lo fa diventare speciale, lo stesso che succede con una persona che accetta Cristo. Cosa è successo con Abramo? Viene una risposta, la risposta che tutti noi dobbiamo dare, cioè priorizzare la volontà di Dio, perché dice la Bibbia, ed è andato Abramo come Dio gli aveva detto, ossia che ha messo Dio al primo posto nel suo cuore. Questo dobbiamo fare noi, mettere Cristo in primo luogo, la volontà di Dio, metterla di sopra della nostra volontà, sopra i nostri desideri, per i nostri propri piani. E non solamente questo, è uscito da una cultura di errore e menzogna di questa dottrina caldea, ha dovuto uscire da lì. Quando noi arriviamo ai piedi di Cristo, cosa succede? Che noi abbiamo un desiderio di rinunciare a tutte quelle cose che noi credevamo come verità, come guadagno, adesso li vediamo come una perdita, come qualcosa che non serve. Questa è una menzogna, tagliamo il cordone ombelicale con tutto questo. E non solamente si dà priorità alla volontà di Dio e alla risposta umana che Dio aspetta da noi, come ha fatto Abramo, però dobbiamo tagliare anche con tutta la caldea, con le dottrine false, con la dottrina materialista. Dio vuole che lasciamo tutte queste cose. Non possiamo andare a possedere la terra dove scorre il latte e miele, far parte delle idee dell'errore. Se qualcuno ha ancora nella sua vita certe convinzioni che non sono d'accordo alla luce della Bibbia, scacciatela, tagliatela. Quando l'Apostolo Paolo predicava in Atene, dice la Scrittura che tutti coloro che stavano praticando la magia hanno portato i libri e li hanno bruciati. E fatto i conti erano 50.000 pezzi di argento. Perché l'hanno tagliata con questa letteratura? Perché dovevano tagliare con l'errore. Non si possono servire due signori allo stesso tempo. Non possiamo zoppicare a destra e a sinistra. Per questo il Signore ci fa una chiamata. La nostra risposta deve essere che noi tagliamo questo. Gesù ha detto che se la nostra mano non c'è occasione di cadere, tagliamola. Cioè dobbiamo essere radicali con quello che non ci conviene. E ogni falsità noi dobbiamo cacciarla da noi, quelle falsità che abbiamo portato da un ambiente religioso che avevamo prima. Dobbiamo tagliare corto con tutto questo, dalla filosofia e tutte quelle cose che non sono convenienti. Voglio condividere con voi qualcosa che mi dà un po' di vergogna, ma però lo voglio fare lo stesso. Qualche anno fa ero nella città di Madrid, in Spagna, e camminando nella strada ho visto una libreria, un'esposizione di libri, e sono entrato a comprare un paio di libri che parlavano di Nietzsche, il filosofo tedesco. Li ho portati a casa, li ho messi nella biblioteca, nel mio studio, nella chiesa, e un giorno stavo pregando lì nel mio studio, ma sentivo che c'era qualcosa che mi disturbava, e quando io mi avvicinavo alla biblioteca sentivo che c'era qualcosa che non andava. Allora, mentre io camminavo avanti e indietro pregando, ho detto: no, qua c'è qualcosa, che voglio vedere che cosa c'è in questa biblioteca, e i miei occhi sono fissati su quei due libri che ho portato, di Nietzsche, un uomo totalmente incredulo, ateo e bestemmiatore. E allora ho detto: io pensavo di aver comprato quei libri per conoscere più a fondo il pensiero di quell'uomo, che certamente è morto in un manicomio. E allora, mentre stavo nello studio, apro a caso uno di questi libri ed era pura bestemmia. E io mi sono detto: perché ho comprato questa porcheria? Allora da quel momento ho preso quei due libri, e mi sembra, non mi ricordo neanche il libro, mi sembra che si chiamasse La morte di Dio. Mi vergogno di aver fatto questo, però in quell'istante io ho preso questi due libri e sono andato a bruciarli. E ho bruciato tutti i libri di questo genere che erano nella mia biblioteca. E chissà, non li abbiamo libri di questo tipo nella nostra biblioteca, però sì, nella nostra mente ci sono pensieri di prima che sono menzogna, e dobbiamo scacciarli, tagliarli corto con tutto questo. Perché? Perché siamo un popolo speciale, dobbiamo scacciare da noi tutto quello che va contro la fede, perché la nostra eredità è la verità, e la nostra eredità non può avere comunione con l'errore. Devo tranciare via tutto questo, e non solo questo, ma Dio aveva dato a Abramo: vattene dalla tua casa, dalla tua parentela. Quello che gli sta dicendo il Signore è: Abramo, sai che io so che tu sei l'erede di tutte le terre ancestrali di tuo padre, però vattene dalla tua terra, dalla tua casa, dalla tua parentela. Ossia, gli sta dicendo: Abramo, sai che una cosa? Devi smettere di confidare nelle cose di questa terra, confida in me, perché io prevederò per te una migliore terra. La piccola parte che egli aveva lasciata non era comparabile con la grande terra che gli avrebbe dato Dio. Quando noi confidiamo nel materialismo e lasciamo questo per Dio, Dio comincia a benedirci. Volete essere benedetti nelle vostre cose? Lasciate di credere nel portafogli. Lasciate di aver fiducia solamente nel portafoglio. Abbiamo fede in Dio, mettiamo la nostra fiducia in Dio, perché da Lui viene tutto. Per questo mandava i discepoli senza sacca, perché Dio gli voleva insegnare che nel cammino della fede Dio avrebbe provveduto. Nel camminare della vita cristiana, la risposta che Dio aspetta da noi è mettere al primo posto, come priorità massima nella nostra vita, uscire dall'errore della menzogna. Per che ragione? Perché nel versetto 6 del capitolo 12 dice: e Abramo attraversò il paese fino al luogo di Sichem, fino alla quercia di More, e in quel tempo i cananei erano nel paese. E perché questa terra era abitata? Come? Dio voleva dargli questa terra e questa terra era abitata. Perché? Perché Dio è il proprietario della terra, perché Dio già aveva dato una sentenza sui cananei, perché aveva visto che il male continuava a crescere, che sarebbe arrivata fino nel cielo, e aspettava solamente che si colmasse la coppa di immondizia, il calice di immondizia, per cui sarebbero stati giudizializzati e sentenziati, il giudizio di Dio sarebbe caduto su di loro. E allora Dio ha detto ad Abramo: ti darò la terra dove scorre latte e miele. Allora, quando arriva Abramo, c'è gente che abita lì. Come si sentirebbe, ti sentiresti tu se ti dicono: ti voglio regalare una casa, e quando arrivi a vederla uno è seduto nella sala, uno e un altro che è sdraiato sul letto della camera tua. E cosa è successo qua? Come mai il Signore ci regalano una casa ed è abitata? È perché il Signore vuole farci, insegnarci a camminare per fede, non per vista. Noi dobbiamo imparare a credere al Signore. Nella vita cristiana troveremo certi cananei che saranno lì, per esempio nel lavoro, nella famiglia, nella nostra vita stessa, cose che di colpo appaiono e noi possiamo che questo non ci devono essere, però Dio mi ha promesso pace e adesso c'è un problema, una confusione, una tristezza, però Dio dice io ti ho dato questo. Allora Dio vuole che la nostra risposta sia di fiducia in Lui, in una forma assoluta, nonostante i nostri occhi continuano a vedere alcune cose che non ci sembrano corrette. Allora in questo processo, quando noi diciamo molto bene, Dio mi ha detto per esempio che la mia famiglia, il mio matrimonio, la mia vita, il mio corpo, che io te lo do, te lo consacro, e vediamo che per esempio viene una malattia o c'è un problema finanziario, un problema di qualsiasi natura, si presenta un cananeo in mezzo a tutto quello che Dio ci ha dato, noi dobbiamo fare una cosa, Signore, io continuo a credere alla tua parola. La parola dice, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvo tu e tutta la tua casa. Se io credo questo e vedo che c'è per esempio un nipote che si sta tuttavia comportando male, che cammina male, cattivi amici, e va sperperando il suo denaro in cose inutili, è un ubriacone. Però noi questa persona la reclamiamo in orazione perché diciamo, io credo perché tu mi hai dato la mia famiglia e io continuo a credere, questo è quello che Dio aspetta. Perché? Perché in questo atto di selezione che Dio fa, visione, elezione e chiamata, Dio vede queste nostre risposte e questo ci introduce a una seconda parte, che è la formazione o la maturità spirituale della nostra vita per il progetto di Dio. Allora vediamo qualcosa di meraviglioso, che il vino nuovo, che è la fede, che stiamo ereditando, il potere di Dio, il potere dell'Evangelo, l'opera gloriosa dello Spirito Santo, ha bisogno di maturità spirituale per poterlo maneggiare, perché in altra forma non è compatibile. Per questo Gesù ha detto, non si pone un panno nuovo in un vestito vecchio, perché si fa peggiore la rottura, ed è logico, perché un panno che non è sanforizzata, vi ricordate di queste cose? Quanti si ricordano quando andavamo dal sarto, in quei tempi, quando eravamo bambini, e al sarto veniva data qualche indicazione dai genitori, ok, fategli il vestito un po' più grande, perché quando si lavavano si ritiravano, e quando si ritiravano andavamo con le maniche corte e i pantaloni corti, anche perché stavamo crescendo nel frattempo. Allora la tela nuova quando si bagna si restringe e quello che succede è che rompe la tela vecchia e allora il buco si fa maggiore. E Dio ci dice, guarda, la tela nuova che ho per te, il regno dei cieli è così grande, così potente, però non si può sviluppare tutto se prima non cerco di cambiare la tua vita, perché è necessario che sii un otre nuovo, una nuova tela affinché siano compatibili. Come per esempio quando uno entra all'università, io non so a quanti hanno detto la persona che l'ha intervistato all'entrare all'università, bene, io studierò qua però non voglio esame. No. Voi sapevate che dal momento in cui vi iscrivete all'università, dal momento che pagate, voi state accettando un processo di evaluazione, un processo di maturazione nell'area conoscitiva. Allora quando voi e Dio ci iscriviamo nel cammino della fede, noi non ci rendiamo conto, neanch'io mi sono reso conto, però in questo cammino dice Dio, molto bene figlio mio, hai accettato il privilegio, adesso arrivano gli esami per te. Ed è qua che vengono le differenti prove e voglio menzionarvi 5 prove che vediamo qua dal capitolo 12 e capitolo 14 che sono state importantissime per fare maturare quest'uomo Abramo. Come maturare Abramo? Ma se Abramo aveva 75 anni, cosa doveva maturare? Quanti credono che perché hanno tanti anni sono maturi? Certamente dal punto di vista fisico, chissà sì. Però nell'area spirituale tutti abbiamo bisogno di maturare, perché lasciamo molto che desiderare. Alcuni dicono, no, io sono 20 anni, io che conosco Cristo e Cristo è il mio Salvatore. Però abbiamo ancora in alcune aree da poter cambiare. Dio deve fare in modo che il suo regno sia compatibile con la nostra vita, affinché questo diventi una realtà. E allora ci sono 5 prove. La prima è la prova delle convinzioni. Vi voglio dire una cosa, Satana comincerà ad attaccare le vostre convinzioni cristiane. Cosa è successo qua? Quello che abbiamo letto, i cananei erano nella terra e lì Abramo vede questa gente e dice, come mai il Signore mi ha promesso una terra e adesso vedo che è occupata da questi? A chi doveva credere? Doveva credere a Dio o alle circostanze? Ed egli ha cominciato a credere al di sopra delle stesse circostanze. Allora l'obbedienza alla parola o alla dottrina deve essere qualcosa di fondamentale per noi. Perché, fratelli, noi dobbiamo dire è che questo Signore mi è servito come pietra d'inciampo, è un cananeo. E chi ci ha chiamati a mettere il nostro sguardo nel cananeo? Noi dobbiamo tenere lo sguardo in Cristo. Però tu non sai il danno che mi ha fatto, sì, ma il tuo sguardo deve essere posto in Dio, che stava facendo la loro presenza dei cananei lì. Basicamente era un messaggio di intimidazione, di resistenza alle promesse. Indirettamente stavano sfidando Abramo. Fratelli, ci sono dei momenti che ci sono delle sorprese sulla terra. D'improvviso viene qualche cosa e noi diciamo da dove è venuta questa notizia, da dove è venuta questa cosa che è successa nella mia vita, nella famiglia, nel ministero o nel mio lavoro. Non sappiamo da che cosa è derivato e lì viene la sfida. A chi crederò? A Dio o ai cananei? Dio mi ha mentito? Noi sappiamo che Dio non mente. E allora siccome non mente devo dare ragione a Lui, anche se i miei occhi vedono che apparentemente la realtà è differente. E noi pensiamo, e perché è successo questo a me? Sono stato vittima di un'ingiustizia. Perché è apparso un cananeo. Però noi dobbiamo dare la gloria e l'onore al Signore. Il problema è che noi non conosciamo né il principio né il finale della storia. E allora attuiamo nel mismo istante, secondo quello che vediamo al momento, però non conosciamo nel trasporto storico, nel presente né nel futuro. E allora che dice la Bibbia? Che noi dobbiamo afferrarci alle nostre convinzioni, in quello che è scritto a questo, e non credo a questo fattore sorpresa. Quando Abramo vede questi cananei che stanno lì, basicamente Dio gli stava facendo una chiamata silenziosa a sbarazzarsi i nemici, come per dire, Abramo, io ti ho regalato questa terra, però era lì e dopo con... Era lì con 318 uomini, questo è quello che erano i suoi servi. Questo era tutto quello che aveva e lì c'erano 7 nazioni. Come avrebbe potuto vincerle? Umanamente non avrebbe mai potuto vincerli. Però Dio gli stava dicendo, Abramo, tu devi cacciarli. Se Dio vi ha dato un'impresa, un negozio, una casa, un privilegio, e il diavolo sta mettendosi in questo, cacciatelo nel nome di Gesù. Dio vi sta dicendo, figlio mio, io già te l'ho dato a questa città, a questo paese di Cristo, fratelli, allora cosa dobbiamo fare? Lottare per questo paese affinché questo paese conosca il Signore Gesù Cristo. E chi deve e dobbiamo cacciare? È il demonio, l'errore, la menzogna. Dobbiamo sloggiare questa occupazione. Per esempio della falsa dottrina, dell'apostasia, dell'imitazione dei falsi maestri, della dottrina, del relativismo, dell'edonismo, di tutte queste cose. Noi dobbiamo cacciare questi nemici. Quando Dio ci fa vedere un problema così, qualcosa che è contrario alla sua volontà, è perché noi lo scacciamo. Di fatto il popolo di Israele lo ha dovuto fare attraverso Giosuè e l'esercito. Lo hanno fatto. Allora, nel momento in cui Abramo ha deciso di mantenere le sue convinzioni, occorre qualcosa di interessante al versetto 7. E Abramo ha fatto un altare, come dice qua al versetto 7, e questo con questo voleva ratificare la sua fede, e stava ratificando la sua fede. Ascoltate questo, fratelli, la Chiesa subirà attacchi contro le proprie convinzioni, si sentiranno un sacco di menzogne affinché noi possiamo claudicare, però noi non dobbiamo permetterlo, noi dobbiamo alzare un altare nel nostro cuore. Io so in chi ho creduto, Dio farà ogni cosa, noi non possiamo fare tutto, Dio lo farà, però noi dobbiamo stare fermi davanti alle minacce delle nostre convinzioni cristiane. Non vendiamo la verità, rimaniamo in essa. Seconda prova, non solo sono alle convinzioni, se no la fedeltà. Nel versetto 10 dice: or venne nel paese una carestia, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grave nel paese. Com'è possibile? Se Dio ha chiamato Abramo in una terra che fluiva il latte e il miele, e non c'era solo fame, se non chi qua dice era grande la fame, come avrebbe dovuta essere l'attitudine di Abramo? Avrebbe dovuto restare lì. Allo stesso modo, quando voi e Dio di colpo appaiono nel nostro camminare cristiano, nell'Evangelo, appaiono crisi. Alcune volte, fratelli, qualcuno chiede perché succede questo. Alcuni sono arrivati perfino a dubitare della propria salvezza. Quello che Dio vuole insegnarci con tutto questo è che noi possiamo analizzare il nostro cuore, perché Egli vuole portare alla luce il livello di fedeltà che noi abbiamo verso di Lui. Allora cosa succede? Come misura, guardate cosa succede. È successo che quando stava per arrivare in Egitto, Abramo è andato in Egitto. Perché è andato in Egitto? Perché ha dubitato in un certo momento che poteva vivere in quella terra che Dio gli aveva dato. Allora vediamo che Abramo in una certa forma ha continuato a credere in Dio, però ha cominciato a metterci del suo, a cercare i mezzi per potersi sostenere. E questo tutto contraddice la promessa. Quando noi troviamo qualcosa che contraddice la promessa, vediamo per esempio Giovanni Battista quando era in carcere perché aveva predicato contro Erode, perché gli diceva che non poteva tenere con sé vivendo la moglie di suo fratello. Allora Erode l'ha messo in carcere. Io mi immagino, la Bibbia non dice questo, però io immagino che chissà il Giovanni Battista aspettava che Gesù gli facesse un miracolo, lo facesse uscire dal carcere, ma Gesù neanche lo è andato a visitare, e dopo qualche settimana ha cominciato a avere dubbi se Gesù era veramente il Messia e gliel'ho mandato a chiedere. Quanti di noi cominciamo a dubitare di Dio quando c'è una grande fame, problemi, ingiustizia o una difficoltà? O quando ci troviamo in una crisi severa, grande, di qualsiasi carattere? Allora di colpo vengono questi dubbi. E Dio cosa ci vuole mostrare qua? Vuole mostrarci il livello di fedeltà che noi dobbiamo avere in Lui. Dio è fedele nella Sua parola, anche se noi siamo infedeli. Allora avviene la battaglia di credere in Dio e non le circostanze. Allora avviene tentazione come alternativa non conveniente e ci può esporre a diversi pericoli, come qua Abramo a sua moglie. L'Egitto è una grande tentazione. Egli aveva pensato che ci sarebbe stato il risultato, però cosa è successo? Presto o tardi si è reso conto che non era il luogo dove doveva stare, ed è dovuto ritornare nel corso della volontà di Dio, ritornando immediatamente da dove era partito, nel deserto. Presto o tardi non solo le nostre convinzioni saranno provate, se non che anche la nostra fedeltà a Dio. Dio vuole che attraverso queste situazioni, quando appare una difficoltà, chi chi dovremo seguire? Seguiremo ancora Cristo? Seguiremo Cristo per fede o seguiremo Cristo per i pani e i pesci che mi dà? No, dobbiamo seguire Cristo nel bene e nel male, perché noi siamo un popolo speciale affinché la verità si mantenga brillando, e per questo deve essere provata la fede, la fedeltà, e che la fedeltà si mantenga. Quando Gesù ha raccontato la parabola delle 10 vergini, la fiamma in quella parabola sta rappresentando questo, la fedeltà che si mantiene per lo Spirito Santo rappresentato dall'olio. Allora Dio che vuole da voi e da me? Che ci manteniamo fedeli. Ha detto sì, fedele fino alla morte, e io ti darò la corona di giustizia. Allora la prova della fedeltà arriverà nel momento della necessità. Avremo fede in Dio o fede nelle cose di questo mondo? Terza prova, la prova del carattere. Stando in Egitto e succede qualcosa, e noi lo possiamo vedere, lo possiamo leggere più con calma nella nostra casa. Vediamo lì Abramo che arriva d'Egitto. Sara aveva presso a poco 65 anni, però dice la Bibbia che era molto, molto bella. E allora, quando arriva d'Egitto, il faraone comincia a mettere gli occhi su di lei e dice: questa è qualcosa fuori serie. E Abramo si è reso conto di questo. E allora in questo momento dice a Sara: bene, se ti chiedono chi sei, di che sei mia sorella. Era una mezza verità e una mezza menzogna, perché sì, in effetti era mezza ermana di sua. Allora gli ha detto: di che sei mia sorella e non mia moglie, perché sennò mi uccideranno a causa tua. Adesso si è reso conto anche Abramo che era bella. E viene Faraone e se la porta al palazzo per presentarla a tutti, per corteggiarla, però di colpo Dio comincia a mandare qualche piaga a Faraone. E allora cosa vediamo qua, fratelli? Stiamo parlando di un uomo con un'età di 75 anni. Stiamo parlando di un uomo che aveva un'eredità di fede. Stiamo parlando di un uomo che sarebbe chiamato il padre della fede. Stiamo parlando con l'uomo che ha dato origine a due grandi popoli, due grandi nazioni, gli ebrei e gli arabi. Da lui discendono gli arabi, discendono gli ebrei. Stiamo parlando allora praticamente del futuro del potere economico a livello mondiale. Vediamo qua che Abramo aveva un problema di carattere. E quando noi ci renderemo conto che si manifestano queste debolezze nel nostro carattere, si manifestano nel momento dei problemi che minacciano i nostri interessi. Quando egli si è visto minacciato, allora si è reso conto che era immaturo. Quando noi ci renderemo conto che non abbiamo il carattere? Quando di colpo saranno violentati o minacciati i nostri interessi, i nostri progetti, allora saltiamo e cominciamo a fare alcuni correggimenti, alcune medide, alcune misure, e facciamo alcune cose inconvenienti e saliamo dalla volontà di Dio. Perché? Perché abbiamo questa fragilità. Fratelli, vogliamo capire questo, che nessuno di noi siamo perfetti in senso assoluto. L'unico perfetto è Dio, fratelli. Abbiamo le nostre debolezze, i nostri errori, le minacce ai nostri interessi riveleranno il nostro egoismo e l'immaturità, e cercherà di farci vedere chi siamo veramente. Abramo si nascondeva dietro Sara, era tutto per lei, che già non era più il capo della casa, tutto si scudava dietro Sara, come i gruppi terroristi di oggi che usano persone come scudi umani. Così faceva Abramo, però questo significa mancanza di carattere, mancanza di maturità, e lì è dove Dio vuole aiutarci. Se Dio ci ha chiamato a formare parte del suo esercito, della sua chiesa, c'è bisogno che il Signore restauri il nostro carattere, e questo succede affrontando il problema e non scappare. Guardate cosa dice il versetto 1 del il capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie e con tutto quel che possedeva verso il mezzogiorno di Canaan. Come dire, Abramo, non avresti mai dovuto muoverti. Non muovetevi mai, fratelli, da un negozio, un'impresa, una visione, da un privilegio. Se Dio non vi dice di muovervi, non muovetevi di lì. Ci sono problemi qua, voi potete pensare, ma se dice Dio di non muovervi, non muovetevi, perché Dio sta provando il vostro carattere. In ogni ministero ci saranno prove. Non muovetevi. Perché se voi vi muovete, state mostrando che andate appresso al vostro beneficio, ai vostri diritti, tra virgolette, alla vostra protezione. Muovetevi soltanto quando Dio vi dice di muoversi, perché può essere peggiore in Egitto che lì dove siete adesso, dove credete di essere insicuri. Allora la restaurazione del nostro carattere, quando sarà restaurato? Quando noi ci affrontiamo con il toro e lo prendiamo per le corna. Quando matureremo, prendete il toro per le corna. Non scappate, non scappate. Sapete perché non maturiamo? Perché andiamo sempre scappando. No, adesso una volta ancora ci affronteremo alla fame. Io ti voglio lì, torna indietro. Allora quando saremo lì affrontiamo i nostri problemi di mancanza di pane, di mancanza di lavoro, però affrontiamolo viso a viso. La quarta prova è la prova della santificazione. Dio aveva detto ad Abramo: lascia la tua terra e la tua parentela. Però sapete una cosa? Abramo ha obbedito in parte a questo, perché ha portato con sé suo nipote Lot, e questa era parte della sua parentela. Allora, la santificazione implica basicamente questo, è dividere, separare. Però egli stava unendo due volontà, la volontà di Dio e la sua propria volontà. Sì, Signore, io mi allontano dalla mia terra, però per mia volontà mi porto mio nipotino. E che cosa è successo? A partire dal versetto 7 all'11 voi vi renderete conto che il bestiame dei due ha cominciato a crescere, sono aumentati i beni, tanti pastori che avevano in più che hanno cominciato a lottare fra loro, e allora comincia ad esserci una disputa fra Abramo e Lot. E perché è successo questo problema? Per mischiare due volontà. Voi mi chiederete: perché stiamo discutendo in casa? E io vi dico: non ci saranno due volontà, perché non vedete chiaramente nella vostra vita? Non sarà perché avete obbedito a Dio solamente in parte? Pensate voi di poter dirigere gli affari di Dio? Allora vengono i problemi di lavoro, familiari, tutto il resto, e vediamo i rischi che ha corso Abramo. Ma Abramo ha dovuto prendere una decisione di santificazione. Se vediamo questo problema, queste crisi, la cosa più probabile è che Dio sta dicendo: figlio mio, quando io ti ho chiesto che cominciasse a camminare in obbedienza, lo hai fatto solo in parte, e in parte no. Però devi accettare e separare l'uno dall'altro. Non può esserci una mescolanza fra la fede e l'errore. Non può esserci una comunione fra e Gesù e Belial, non può esserci comunione con le tenebre e la luce. Cosa è successo? Dice Abramo a Lot: guarda, la cosa migliore è che ci separiamo. Che significa questo? Santificazione. Alcune volte la parola santificazione la vediamo teologicamente, religiosamente, come qualcosa di religiosissimo, però no, questo vuol dire solamente dividere, tagliare. E Abramo dice, scegli, gli ha detto a Lot, e Lot ha visto la pianura del Giordano, terra perfetta per il bestiame, e lui era felice, qua guadagnerò tanto, e chissà, già faceva sogni di mettere una fabbrica di fabbricazione di latte, di formaggio, però non si è reso conto che era il luogo dove c'era Sodoma e Gomorra. e Abramo è andato dall'altra parte. E allora che cosa ha dovuto fare? Separarsi. Nel certo momento verrà la prova. Perché? Affinché tagliamo con quelle cose che non ci convengono. Fratelli, ci sono ancora cose che noi ancora abbiamo nel nostro interiore. O, per esempio, se siamo stati alcoldipendenti prima di venire a Cristo, perché conserviamo ancora dei liquori nella nostra casa? Dobbiamo tagliare di netto con queste cose. Dobbiamo cortare di netto con relazioni illecite, con amarezze, con idee, con odi, con risentimenti. Dobbiamo tagliare con Lot. Dobbiamo togliere, separarci. E pensate bene, quando Abramo decide di separarci succede qualcosa di interessante. Al versetto 11 dice così, versetto 14. E Dio ha detto ad Abramo, dopo che Lot si fu separato a lui, dopo in poche parole che c'è stata la santificazione, gli ha detto Dio, alza ora gli occhi tuoi e mira dal luogo dove sei, fino al mezzogiorno, a oriente e occidente. Tutto il paese che vedi io lo darò a te e alla tua progenie perpetua, e farò che la tua progenie sia come la polvere della terra, in guisa che se alcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie sarà contata. Levati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, poiché io te la darò. Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare le querce di Mamre. Fratelli, che cosa ha fatto Dio? Nel momento in cui ha preso la decisione della santificazione, Dio comincia a benedirlo. E gli dice, Dio sceglie, e gli dice Dio, Lot sceglie una piccola porzione, però tu, a te darò tutta la terra, la tua discendenza per sempre. Non è qualcosa per un momento come quello che ha scelto Lot, però quello che ha scelto Lot dopo poco tempo è sceso fuoco, è stata distrutta Sodoma e Gomorra. Fratelli, è importante che noi siamo provati nell'area della santificazione. Se stiamo passando in alcuna crisi, chissà Dio vi sta dicendo, figlio, figlia, io voglio che ti rendi conto che devi tagliare il tuo cordone ombelicale di quello che non hai voluto togliere, e vedrete la rinnovazione e il potere, perché Dio vi concederà tutto quello che vi ha promesso. E la quinta prova, è la prova dell'umiltà. Lot, per vivere a Sodoma e Gomorra, si è messo in un problema. C'è una battaglia, attaccano Sodoma e Gomorra, alcuni eserciti nemici, portano via Lot prigioniero, sua famiglia e tutti i suoi beni, gli danno una notizia al suo zio Abramo. Mi immagino che Abramo avrà detto, perché mi sono portato questo nipote qua, avrei dovuto lasciarlo in Padan Aram. Certo, così Dio gli aveva detto. Però egli arma i suoi 318 uomini, erano pastori, servi, però ha fatto, diciamo, una forza speciale come di berretti verdi. Incursionano nell'accampamento e liberano Lot. È stata una battaglia impressionante. Erano i primi berretti verdi di quel tempo. E Abramo con i suoi 318 uomini era stato un riscatto miracoloso. E allora viene incontro a lui dopo la battaglia due re. Interessante. Nel capitolo 14, due re. Il re di Sodoma e Gomorra, e dice la parola nel versetto 17 del capitolo 14, dice, e come egli tornava alla sconfitta di Rodolame del re che era con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Save, che è la valle del re, e Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Due re vengono a ricevere. La domanda è: con chi me ne vado? A chi darò retta? Quando Dio gli ha dato una tremenda benedizione di carattere finanziario, educativo, di conoscimento, Dio vi dà una capacità di fare qualche cosa di grande, Dio vi dà una guarigione, Dio vi dà un ministero, qualsiasi esito che possiate avere nella vita, gloria a Dios, gloria a Dio, gloria a Dio. Però abbiate Molta attenzione perché Dio proverà la vostra umiltà. A chi dovete voi andare? Il re di Sodoma e Gomorra, praticamente il re che vi verrà a dire molto bene, come sei forte, è incredibile quello che hai potuto fare, non avrei mai pensato che tu avevi una forza speciale e che questo è impossibile, perché stiamo parlando di 5 re che avevano logato contro altri 5 re, era descomunale, però Abramo ha avuto una vittoria tremenda con soli 318 uomini. Però Abramo non si è avvicinato a lui, perché non solamente gli avrebbe innalzato il proprio io, però gli avrebbe anche detto: Abramo, io ti offro l'ospitalità nella nostra meravigliosa Sodoma e Gomorra, vieni a vivere con noi, Abramo, ti daremo tutto quello che vorrai, perché tu ci hai riscattato, tu ci hai liberato. E Abramo ha lasciato indietro questo re e va dal re di Salem, e il re di Salem è il re di Gerusalemme. Chi è Melchisedec? È una teofania, un'apparizione di Cristo nell'Antico Testamento. Melchisedec aveva due cose nelle sue mani, pane e vino. In altre parole, gli stava facendo un'invitazione ad avere una comunione con lui. E quando Abramo lo ha visto, dice la Bibbia che si è prostrato davanti a lui e gli ha dato il decimo del bottino. Perché Melchisedec gli ha detto: il tuo Dio ti ha dato la vittoria. E Abramo ha riconosciuto, lì era la prova dell'umiltà. Quando Dio vi dà qualche cosa, dite: se Dio vi dà un migliore impiego, vi hanno aumentato il salario, vi ha dato una migliore famiglia, dite: non è per mia capacità, è stata la grazia e la misericordia del mio Signore. E quando Abramo ha riconosciuto questo, dice che gli ha dato la decima parte di tutto il bottino, perché la decima parte, fratelli, è un simbolismo della totalità. In altre parole, stava dicendo: io consacro, se Dio mi ha fatto vincere la battaglia, mi ha dato la vittoria nella battaglia, allora io sto consacrando tutto quello che Lui mi ha dato. E allora, in altre parole, ha detto: pongo tutta la mia l'amministrazione sotto l'amministrazione di Dio, tutta la mia vita, il mio bestiame, io le metto nelle mani di Dio, e nelle mani di Dio è prosperato, perché Dio, quando prova la nostra umiltà, è perché sa che Satana farà in modo di innalzare il nostro io. Ricordatevi Nabucodonosor, che diceva: oh, guardate cosa io ho fatto con le mie mani, ho costruito questo regno che splende a Babilonia, e Dio gli ha tolto la ragione e l'ha mandato a mangiare erba per 7 anni con i ruminanti. Attenzione, Dio proverà la nostra umiltà quando avremo benedizione di Dio, riconosciamo che la benedizione viene da parte sua, e la cosa migliore che possiamo fare è rendere tutto il Signore e rendergli culto e rendergli onore, e questo farà che il nostro carattere possa maturare. Da lì allora che la prova della convinzione, della fedeltà, del carattere, della santificazione e dell'umiltà, essendo provati e uscendo noi approvati in questo, comincia il processo della maturità, e allora arriveremo ad essere parte delle forze speciali della Chiesa del Signore Gesù Cristo del nostro tempo. Fratelli, non possiamo lasciare da parte la maturità e la fede da un'altra parte, sono due cose che devono camminare insieme. Dal momento in cui noi accettiamo Cristo, entriamo nel processo dell'esaminazione della nostra vita per migliorare. Pertanto, se noi stiamo passando in un problema, una difficoltà, diamo grazie a Dio, dite: Signore, grazie, perché questo mi farà diventare un cristiano migliore di ieri e di oggi stesso. Signore, ti ringraziamo. Grazie in questo momento, Signore. Ti ringraziamo per tutta la tua bontà, per la tua misericordia, perché da te viene, Signore, vengono tutte le cose. Grazie, Signore, perché tu stai portando la tua Chiesa a una dimensione meravigliosa. A ognuno, nei momenti in cui ti accettiamo come Salvatore, Signore, della nostra vita, entriamo in un processo di valutazione, di purificazione, affinché possiamo avere una fedeltà inamovibile, un carattere stabile, una santificazione determinata in una umiltà genuina. Signore, ti chiediamo in questo giorno che ci aiuti a passare per questo processo di evaluazione in una forma che come tu vuoi. Signore, nel tuo santo nome, portaci a queste praterie di meraviglie, di gloria, di potere ai quali ci vuoi portare, Signore. Signore, ti chiedo oggi che tu ti glorifichi nel cuore di ognuno dei tuoi figlioli, in Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, amati fratelli.